pensa al domani, agisci ora. Scegli Etica SGR, un investimento per te, per il tuo futuro, per il futuro del pianeta. Scopri di più su eticasgr.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere prospetto e KID.
Piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Siamo riusciti a entrare nel centro di Bucha, cittadina satellite di Kiev. Per oltre un mese è rimasta occupata dalle truppe russe, che non hanno esitato a sparare sui civili. 310 sono stati uccisi. Quest'auto accanto a me è stata schiacciata da un carro armato. All'interno purtroppo c'è ancora il corpo del guidatore. Forse, chissà, era quel carro armato che si vede alle mie spalle, che è stato distrutto poi dagli ucraini, bruciato. Sopra c'è anche scritto un insulto alle truppe russe, ma tutta la città, come vedete, è cosparsa di veicoli distrutti, di veicoli bruciati, e molti sono quelli di civili che fuggivano e venivano uccisi a bruciapelo dai russi. Laggiù un'altra auto schiacciata da uno di questi cingolati, e arrivati qui abbiamo visto il cadavere di un uomo che fuggiva in bicicletta lungo la strada, aveva il cranio spezzato.
Questa mattina non c'è altro argomento che quello dei morti di Bucha, per un'infinità di ragioni. Primo, perché mai una crudezza così estrema è stata messa nelle prime pagine dei giornali, nei servizi televisivi, riguardo alle vittime di una guerra. Bucha è una città satellite, come ha detto l'inviato di RaiNews 24, Ilario Piagnarelli, che per primo è entrato e ha documentato questa vicenda. Città satellite di Kiev, a ovest di Kiev, è stata occupata da un mese circa, per un mese circa, le truppe russe, e poi si sono ritirate. E all'indomani dal ritiro delle truppe cominciano le immagini di quello che accade nella città. Sono immagini che in effetti destano un orrore talmente acuto da quasi non sembrare realistiche. Non siamo abituati a vedere immagini del genere, di veri morti, di morti reali. Un inviato della RAI che ci fa vedere una macchina dove dentro c'è un cadavere schiacciato di una persona perché c'è passato sopra un carro armato. Posso riassumere, per chi ancora non l'abbia vista, quelle che sono queste iconografie di morte che oggi sono comunemente diffuse, come se fossero quasi normali. L'uomo in bicicletta, riverso, con la borsa che, da cui escono un mucchietto di patate, il cibo per eccellenza dei tempi di guerra, la ricerca delle patate, la cosa più semplice, che dura più tempo, che è più facile da trasportare, che si deteriora meno. La donna uccisa, una ragazza, l'inquadratura del portachiavi con un simbolo dell'Europa. E poi morti con le mani legate dietro la schiena, morti dentro i sacchi, le fosse comuni da cui escono sacchi, da una di quelle esce una pantofola rosa di una donna, e probabilmente anche lei in quella fossa comune. E poi la cosa più terribile, l'incubo che veramente trovo più ossessionante: frotte di cani che si aggirano tra i cadaveri, cani abbandonati, cani senza più padrone, cani che girano tra i cadaveri, probabilmente se non vengono rimossi in tempo diventeranno il loro pasto. Questo sembra non appartenere alla nostra epoca, ma fa parte naturalmente della cronaca di oggi. In tutti i giornali, in tutti i telegiornali di questo si parla, e se ne parla anche di queste centinaia di morti di Bucha, morti che si vedono. Se ne parla anche con il beneficio dell'ambiguità, che è proprio della civilizzazione del social network. Faccio l'esempio: si è aperta una polemica sui social su un video che rappresenta un cadavere, perché alcuni dicono che quel cadavere si stia muovendo, quindi avvalora la tesi di tanti opinionisti che ho visto ieri in televisione, ma lo stesso Carlo Freccero, grande esperto di televisione, cavalcano la tesi che sia tutto un grande set cinematografico inscenato agli ucraini per incrementare l'elargizione di armi a fronte dell'atrocità russa. Beh, dicevo, nei social si è aperta una discussione su un cadavere, qualcuno diceva che muovesse un braccio, quindi è una comparsa, non è un morto vero. Alla fine hanno dovuto fare un'analisi di questo documento video per far spiegare che il movimento era dato da una goccia di pioggia sul parabrezza di un veicolo in cui viaggiava chi ha fatto con la ripresa, e quindi ha un effetto ottico, il cadavere non si muoveva. Ora, secondo voi rientra nelle vostre abitudini quotidiane vedere e sentir parlare di queste cose? No, di sicuro, o perlomeno siamo abbastanza tristemente abituati a sentirlo e farlo rispetto a eventi del passato. Mai la morte e l'eccidio della guerra è stato vissuto in momenti così contemporanei, coevi rispetto al loro accadimento. Vi faccio sentire un altro blob rispetto a quelle che sono le teorie o le voci o il dibattito televisivo che con lo stesso clima e la stessa cifra della discussione di un derby calcistico si parla sulla veridicità o meno o sulla matrice o meno dei morti.
Il Washington Post ha ammesso che sono gli ucraini ad usare i civili come scudi umani, a mettere carri armati nelle scuole, negli ospedali. Ascoltate cosa dicono davvero le persone di Mariupol.
Questo l'ho raccolto in decine di testimonianze, che il coraggiosissimo battaglione Azov ha utilizzato i civili della città di Mariupol come scudi umani. Non è che sono andati ad affrontare l'esercito russo in campo aperto, no, si sono asserragliati in città, hanno piazzato la tecnica nei condomini, negli ospedali, nelle scuole.
Ecco, questo ho preso a caso ieri su un programma di Rete 4, un signore con i capelli lunghi che se li mangiava mentre parlava, in collegamento all'Ucraina, che sosteneva la sua tesi, per cui si tratta naturalmente di morti da soppesare in maniera diversa. Questa mattina non voglio soppesare la matrice dei morti di Bucha, non voglio entrare nel dibattito se siano veramente vittime delle torture e dell'eccidio delle truppe russe che hanno invaso l'Ucraina o facciano parte di una contropropaganda. Non mi interessa, mi interessa che sono morti, che sono corpi di persone uccise, per qualcuno rappresentano dei nemici, per altri rappresentano delle vittime, e vengono sicuramente volutamente ostentati, vengono fatti vedere. Questi sono morti che sono lì perché qualcuno li veda, perché ne rimanga traccia, perché un'infinità di delitti che sono stati fatti contro l'umanità hanno avuto la cura, le persone l'hanno compiuto, di nasconderli, di cancellarli, di evitarli, di bruciarli per non farli vedere. E in questo caso, come in tanti altri casi che ricordo nella storia, l'ostentare il corpo dell'ucciso significa dare un monito. Faccio un esempio per tutti dalla mia biografia personale. Io vengo da una città con grandi residui medievali, che è Perugia. Nel centro storico si vedevano spesso come dei cesti di ferro battuto all'altezza di 3-4 metri da terra, con al centro un piolo appuntito. Io, quando poi chiedevo da bambino cosa fossero, alla fine me lo chiarirono. Erano, diciamo, una specie di contenitore in cui avevano messo le teste tagliate dei giustiziati perché rimanessero come monito. Ecco, su questo volevo cominciare oggi a ragionare. Intanto chiedo al pubblico di partecipare chiamando all'800240024. Vorrei sapere la loro impressione a caldo rispetto a questa improvvisa esplosione di immagini di corpi di persone deturpate, uccise, torturate. Si vedono i particolari della persona con le mani legate, delle unghie massacrate, sintomo probabilmente che è stato anche torturato prima di essere ucciso. Siccome nella storia sempre c'è stata la necessità, il bisogno, la strategia di mostrare il corpo del nemico ucciso, vorrei capire esattamente qual è la radice storica di questo, per capire meglio oggi come viene rideclinata questa pratica nel momento e nell'epoca dei social network. Il corpo del nemico ucciso, violenza e morte in guerra contemporanea, era un libro di Einaudi del 2006 scritto da Giovanni De Luna, che ha insegnato per anni storia contemporanea all'Università di Torino e oggi abbiamo al telefono Giovanni Luna, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
Allora,
certo, sì, effettivamente le immagini di stamattina sui giornali evocano le immagini del passato, evocano una storia che sembra non finire mai. Queste immagini ricorrono spessissimo nei conflitti della contemporaneità, ma della storia, e ogni volta suscitano emozioni. Io però inviterei tutti a, come dire, un registro più di consapevolezza che di emozione, perché l'emozione, come dire, non ci aiuta, non ci aiuta. Direi che di fronte a queste immagini, forse usando appunto la consapevolezza più che le emozioni, bisogna riflettere su due dati che ne sottolineano la novità rispetto al passato. Uno è i social, la possibilità di accedere a queste immagini con una facilità nel salotto di casa, nel tuo tinello, nella tua stanza da letto, eccetera, che prima non c'era. Cioè,
e di intervenire su queste immagini mettendo il proprio commento, i propri dubbi, le proprie analisi.
E questa è una discontinuità netta rispetto al passato. Certo, noi abbiamo sempre potuto fruire di immagini, ma dovevamo andarle a cercare sui giornali, a cinema, eccetera. Invece adesso le immagini vengono loro da noi. Questo modo di fruire cambia radicalmente anche la nostra percezione e alimenta anche delle emozioni che sono diverse da quelle del passato. L'altro elemento di stretta attualità, insomma, che in qualche modo non c'era prima, è quella che io definisco la competizione vittimaria. Tutti gli ultimi conflitti sono stati vinti non solo sul campo ma anche rispetto all'opinione pubblica, gridando a essere più vittima degli altri. Questa dimensione all'interno del quale si tende ad aumentare la ferocia del nemico, si tende di vincere il nemico sempre più efferato, sempre più barbaro, eccetera, proprio perché si tratta di emozionare l'opinione pubblica, di averla al proprio fianco, è una delle caratteristiche dei conflitti della contemporaneità, cosa che rende difficilissimo per noi districarsi nelle opposte interpretazioni. Io l'ho scritto proprio sulla stampa, è una cosa ovvia, però in qualsiasi guerra, nella guerra, la prima vittima è sempre la verità, nel senso che si scuotono due centrali propagandistiche, noi oscilliamo con la testa da una parte o dall'altra, come si fa quando si guarda una partita di tennis, non sappiamo bene quello che succede sul terreno. Queste immagini ci hanno abituato a essere diffidenti rispetto alla forza delle immagini, perché poi in realtà non lo sono mai tanto. Io mi ricordo una famosa, forse ve la ricordate anche voi, durante la guerra del Golfo si fece vedere quel pellicano
Comorano impetroliato, che era finto anche quello,
che era apparteneva a un disastro che era avvenuto, una nave che era affondata in Alaska e quel cormorano era in una chiazza di petrolio. Quindi, come dire,
si ricorda però gli editoriali su quel cormorano, simbolo della distruzione dell'ambiente e giustificazione della guerra in Kuwait, naturalmente.
Certo, quindi, come dire, oggi la manipolazione dell'immagine è talmente alla portata di tutti, anche attraverso proprio la diffusione dei social, che rende molto difficile districarsi. Quello che resta al di là di queste considerazioni.
Poi una cosa, Giovanni Luna, questa è un'arma a doppio taglio, perché faccio un esempio: il negazionismo rispetto all'Olocausto, che è stata sicuramente la più enorme e incalcolabile tragedia umana della modernità, si basa proprio sul fatto che anche le poche prove testimoniali iconografiche, tutte a posteriori naturalmente, tutte prese poi quando sono stati liberati i campi di sterminio, erano l'unico brandello che c'era di quella realtà, perché quella che è stata la tragedia più grossa, l'eccidio più grosso, è avvenuta senza nessuna prova, senza che ci fosse bisogno di prove.
A un certo punto, perché guardi che ci sono quattro immagini che forse pochi conoscono, ma documentano esattamente l'ingresso nella camera gas e l'uscita dei corpi inceneriti, che la storia di queste immagini è strepitosa, perché la macchina fotografica fu introdotta da un collaboratore del campo polacco, che lo diede a uno del Sonderkommando, cioè degli ebrei che assistevano all'esecuzione dei loro correligionari, e questi riuscirono a fotografare sia la coda prima dell'ingresso, sia i corpi successivamente inceneriti nel bosco di Betulle di fronte. Ecco, quella prova rimane, cioè il negazionismo si avvale della mistificazione, non dell'assenza di prova, ma della mistificazione delle prove. Quello che oggi noi possiamo fare è chiedere anche, per esempio, alle immagini la prova, cioè dobbiamo essere in grado di ricostruire la congruenza tra l'immagine e il fatto. Quindi è difficilissimo, lo so, però oggi, per esempio, la parte russa che smentisce le torture, eccetera, fa riferimento a una cronologia, cioè il 30 marzo i russi se ne sono andati, le immagini sono affiorate i giorni successivi quando c'erano gli ucraini. Allora bisogna
sono cadaveri troppo freschi per appartenere a 4 giorni prima, dicono.
Quindi, come dire, noi dobbiamo districarci in questo universo di bugie contrapposte, di verità contrapposte, eccetera, cercando come storici appunto la congruenza tra quello che si dice e quello che si vede. Questa è l'unica possibilità. Non è facile, Nicoletti, io sono molto angosciato da questo punto di vista, perché l'emozione la viviamo anche noi, quindi di fronte a quelle immagini lo scandalo, l'indignazione è ovvia, è qualcosa che ti scuote nel profondo.
Giovanni Luna, solo, mi scusi tanto, devo interrompere un istante, dobbiamo dare la linea alla borsa, ci fermiamo solo un istante, prendiamo fiato, poi riprendiamo. Vorrei da lei sapere come ci si regolava nel passato rispetto a questa necessità, bisogno in tempo di guerra di mostrare comunque, non mostrare i corpi dei nemici, quando non c'era ancora la collettiva macchina dei social che prendeva, sminuzzava, diffondeva, distribuiva e commentava. Tra un istante.
Pensa al domani, agisci ora. Scegli Etica SGR, un investimento per te, per il tuo futuro, per il futuro del pianeta. Scopri di più su eticasgr.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere prospetto e KID.
Log
800240024. Ringrazio Paolo Corleone, Marco Santoro da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che oggi stiamo parlando una pratica che fa tutt'uno con la guerra, sempre stata messa in atto. In particolare questa mattina guardiamo le immagini che vengono da Bucha, che sono dei corpi di esseri umani uccisi. Trovo che in questo momento non sia tanto importante capire chi l'abbia uccisi, come l'abbia uccisi, ma che siano vittime che sono esposte ai nostri occhi, con una strategia ben precisa, qualunque sia la matrice del loro omicidio, che qualcuno li veda, qualcuno sui loro cadaveri, sulle loro ferite, sull'oltraggio dei loro corpi, maturi una posizione nei confronti dell'uno o dell'altra delle parti della guerra. Ricordo che oggi abbiamo con noi Giovanni De Luna, che è uno storico, ha insegnato storia contemporanea all'Università di Torino, ha scritto un libro, Il corpo del nemico ucciso, violenza e morte nella guerra contemporanea. Prima di ridargli la parola, però volevo sentire due ascoltatori velocemente. Maria da Varese, buongiorno.
Sì, buongiorno. Guardi, devo essere veramente sincera, questa cosa credevo che niente mi potesse più scioccare. In realtà non è vero, perché questa guerra mi ha scioccata, ma più di tutto io non sono scioccata da una cosa che non dovrebbe accadere ma è accaduta. Sono scioccata dall'atteggiamento che abbiamo più o meno tutti, e ognuno a modo suo, io capisco che l'economia è una cosa essenziale e che ci vuole e che tutti abbiamo bisogno di andare a lavorare, di guadagnare, ma non si può mettere davanti i soldi sempre a tutto. Le persone che sono morte in quella maniera orribile, adesso non so se perché la Russia, se perché l'Ucraina, non credo, ma comunque sia, diciamo che potrebbe anche, ma non è proprio possibile, io penso umanamente e neanche con un minimo di sentimento negare una cosa come questa. Cioè io guardi, sono davvero basita sulle posizioni che sento prendere ad alcune persone. Il problema del vaccino è una cosa che riguarda...
Sì, no, non usciamo dal seminato, sennò diventa una chiacchiera sul tutto. Lei ha detto semplicemente, rimango stranita del fatto diventano ancora una volta oggetto di disquisizione delle immagini così crude. Sentiamo Franco da Biella, un altro ascoltatore.
Sì, buongiorno, mi sentite?
Sì.
Senta, io avessi una posizione di questo tipo. Io sono stupito del fatto che tutti i giornalisti e opinione pubblica siano stupiti di vedere queste cose in televisione. Io vorrei fare notare una cosa, che nella storia dell'umanità, in qualsiasi epoca, in qualsiasi guerra, dall'una e dall'altra fazione sempre ci sono stati delle cose orribili. Prendiamo la prima guerra mondiale, la seconda, in Italia come all'estero, i partigiani come i fascisti, sempre la guerra porta queste bestialità. Noi dobbiamo metterci in mente che le guerre portano sempre, sempre, ve lo ripeto 10 volte.
Sì, ma dato per scontato questo concetto che la guerra sia una cosa schifosa, okay.
Non ci dobbiamo stupire se vediamo quelle immagini, perché questa è la guerra. Quindi non facciamo finta di dire, mi sono stupito, oddio, ci sono dei morti, la guerra porta.
Io non è che sono tanto abituato a vedere la gente per strada spappolata dai carri armati. Che la guerra produca questo oggettivamente mi è noto. Sto osservando, come osservatore spesso anche indegno dei fenomeni dei media, che oggi c'è una maggiore volontà, capacità, una minor pudicizia nel mostrare queste cose. Oggi è molto più facile, se l'ostentazione del corpo del nemico ucciso è uno dei tanti strumenti di guerra, è molto più facile renderlo efficace, perché nessuno si fa più scrupolo di mostrare, di diffondere, di rendere capillarmente disponibili al commento, anche all'intervento concreto, che poi molte foto diventano dei meme, vengono modificate, vengono cambiate, vengono analizzate, questo tipo di immagine. Allora, Giovanni De Luna, vediamo se riusciamo a fare un piccolo paragone fra quello che poteva essere fino alle poche o tante foto che abbiamo di tutte le stragi passate, le guerre passate, gli orrori passati. Io ricordo le foto degli africani impiccati nella guerra d'Africa, c'era mio nonno nel suo cassetto. Gli italiani in quella maniera davano un monito rispetto alle bande ribelli, come vengono chiamate ora, ma poi ce ne sono state tante nel corso anche della storia recente.
Sì, guarda, quando io ho scritto il libro sul corpo del nemico ucciso, ho lavorato nell'archivio della Croce Rossa a Ginevra e vi assicuro che veramente è stata un'esperienza, un tuffo nell'orrore, perché la Croce Rossa aveva, dopo che fu stabilito il reato dei crimini di guerra, ebbe il compito di documentare i vari crimini di guerra che c'erano sui vari fronti bellici che si aprivano, e dopo che l'approvazione, il primo conflitto a essere monitorato fu proprio quello tra Italia e Etiopia, e quindi, come ci sono molte immagini delle nostre crudeltà, ma ci sono le immagini di Sabra e Shatila.
Io ho visto foto di italiani con dei sacchetti con le teste dentro dei nemici.
Quindi era difficilissimo per me reggere l'orrore di quelle visioni.
Poi non furono diffuse, allora, non è che ne è stato fatto la mostra delle foto delle atrocità della guerra. Con grande pudore venivano documentate per gli studiosi che dovessero osservarle.
Venivano documentate anche per i tribunali che dovevano poi intervenire,
certo,
per sanzionare quei reati. Però, come dire, è stato comunque un percorso immersivo molto complicato per me dal punto di vista emotivo. Come ho cercato di padroneggiare quelle emozioni? Attraverso la conoscenza, cioè facendo interagire quei corpi con il tipo di guerra che mi raccontavano. Cioè, un corpo esibito è il corpo che serve per intimorire, per esempio il corpo dei partigiani italiani impiccati con il cartello appeso al collo ha osato colpire in armi la decima MAS, no? I fascisti seminavano cadaveri sulle piazze italiane per intimorire, per riaffermare un loro potere che altrimenti non avrebbero avuto nessun'altra possibilità di affermare. Quindi il corpo del nemico ucciso serviva a una sorta di legittimazione istituzionale della Repubblica.
La paradossale contrappasso è stato poi Piazzale Loreto, che anche lì è stata una cosa atroce.
Certo, che è stato esattamente il contrappasso, perché anche lì è stata l'ostentazione del cadavere. In altri casi però invece i cadaveri dei nemici uccisi non venivano ostentati, ma venivano nascosti. Penso alle fosse comuni, che per esempio erano molto diffuse durante la guerra civile spagnola, o penso ai desaparecidos latinoamericani, che venivano, i cui corpi non sono mai stati trovati. Quello perché? Perché si voleva...
Mi viene in mente un episodio, scusi, esco fuori dal seminato, mi ricordo foto della guerra civile spagnola in cui venivano tirati fuori i cadaveri di monache e preti nella fue iconoclasta e rifucilati. Anche lì non erano nemici uccisi, ma venivano riuccisi in una sorta di ritualità postume macabro. Quelli vennero considerati corpi dei nemici.
Un tentativo di annientamento dei corpi, perché, come dire, il lutto non poteva essere elaborato, cioè la popolazione che veniva colpita non aveva neanche una tomba su cui andare a piangere, quindi era una doppia ferita che veniva inferta alle popolazioni o comunque al nemico. Quindi, come dire, dall'ostentazione alla cancellazione, le pratiche sui corpi dei nemici uccisi sono state sempre le più varie, fino alla cancellazione anche delle immagini. Lei si ricorda la guerra del Golfo, quando noi prendevamo dalle labbra di Peter Arnett, che trasmetteva da un CNN, tetto di un edificio, eccetera, come la CNN, e noi la guerra che vedevamo era una guerra di scie luminose, non avevamo mai visto i corpi degli iracheni ammazzati mentre si ritiravano dall'Iraq. Quella guerra è senza immagini, ma perché? Perché era funzionale a un discorso all'interno del quale la guerra non veniva neanche più citata. Si trattava di operazioni di polizia internazionale, si trattava di peacekeeping, si ricorda quell'espressione?
Certo.
Perché la guerra era stata come in qualche modo rimossa proprio dall'universo. Adesso invece la guerra è tornata, ed è tornata con tutta la sua drammaticità. Allora proviamo anche qui a fare questo esercizio razionale. Cosa ci dicono le immagini di stamattina? Al di là di chi le ha fatte, sono stati i russi, sono stati gli ucraini, ci dicono che questa è una guerra che ha come bersaglio essenzialmente i civili. E questo è il dramma di questa guerra. Non è più la guerra simmetrica del Novecento, quella che vedeva due eserciti regolari contrapposti che si sparavano tra di loro. Pensate agli italiani, i tedeschi da una parte e gli inglesi dall'altra, aveva la Reno nel deserto. Non c'erano civili, c'erano solo due apparati militari che si scontravano, chi vinceva vinceva, chi perdeva perdeva, c'erano anche delle regole cavalleresche che venivano rispettate nei due schieramenti. Quella era la guerra simmetrica perfetta novecentesca. Quella guerra era
non parlare del secolo precedente, in cui si davano appuntamento in un campo aperto, si sparavano la fucileria, cascava una fila, ne sparava un'altra e finiva la guerra.
Quella guerra lì non c'è più, quindi adesso abbiamo questo pulviscolo di guerre che è quasi che la guerra sia diventata una situazione endemica della nostra società, e queste guerre hanno caratteristiche di guerre simmetriche, di guerre ai civili, di guerra civile, sono come dire un pulviscolo di motivazioni diverse che si intrecciano, guerre ideologiche, guerre religiose, guerre etniche, cioè è difficilissimo ricomporre questo mosaico in una visione unitaria. Quello che sappiamo è che queste immagini però una guerra testimoniano, che è la guerra in cui i civili diventano bersaglio principale, e questa è un'infamia. Questo costituisce, chiunque faccia questa roba qui è un'infamia, e più di questo io credo che non si possa dire dal punto di vista razionale. Poi emotivamente ognuno può fare può avere le sue legittime reazioni. Io stamattina, quando ho visto queste immagini, certamente, nonostante tutto l'allenamento che abbia nel vedere queste schifezze mi hanno colpito molto.
Ci fermiamo ancora un istante, Giovanni De Luna, per le informazioni del traffico. Riprendo con lei fra un minuto.
Melog.
Allora, Stefano da Roma, cominciamo con l'ascoltatore. Stefano, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Ma io volevo fare una piccola riflessione su quello che in realtà è successo da qualche mese a questa parte, secondo me dalla presenza del Papa da Fazio. Cioè, noi stiamo interagendo con ciò che fino a qualche tempo fa erano dei dogmi inarrivabili e inaccessibili. Cioè, noi possiamo in diretta, e non più sui libri di storia o sulle foto di repertorio, dialogare, interagire e dire la nostra su eventi enormi, no? Che segnano in qualche modo la storia dell'umanità. E questa, secondo me, è la cosa che ci lascia più spaesati, cioè l'idea che un papa possa andare da Fazio o noi possiamo avere un corrispondente che ci fa vedere i morti schiacciati, terribile, in diretta, dà la possibilità a noi non solo di cercare anche di screditare o di poter pensare a congetture, no? Sul vero, non è vero, ma dà soprattutto questo ingresso, questo nuovo accesso, questa porta che fino ad oggi non era mai stata aperta, verso una realtà che ci era interdetta, cioè il Papa era un'entità che stava dentro un palazzo vestito di bianco, oggi va in televisione e ci si può parlare, i morti di guerra li avevamo sui libri di storia, oggi li vediamo in diretta e addirittura possiamo discutere se è vero o no che ha mosso un braccio, ecco, questa era la
sì,
mia ricerca.
Diciamo che abbiamo una percezione di illusoria, secondo me, primo di essere protagonisti, quando poi non siamo protagonisti, poi dopo chi fa la storia non è certo il commentatore su Twitter o su Telegram della foto, ma attraverso altri filoni poi sono le persone che fanno la storia o i grandi commentatori della storia, non sono certo quelli che in maniera sfaccendata oggi parlano del Covid, domani parlano della guerra, dopodomani chissà, degli extraterrestri. La realtà muta in tempi velocissimi, molto più veloce la nostra capacità di elaborarla. Noi stiamo parlando adesso dei morti di Bucha, l'ultima notizia è che la BBC ha appena condiviso immagini satellitari di fosse comuni che risarrebbero addirittura a, già al 10 marzo. Dal 10 marzo un'organizzazione, Maxar Technologies, che ha possibilità di fare delle foto satellitari, aveva già registrato poco lontano da una chiesa, la chiesa di Sant'Andrea, una fossa comune piena di morti, quindi questo riapre ancora di più il dibattito. Allora le fosse comuni già c'erano quando i russi stavano a Bucha e questo crea un filo ininterrotto che però non risolve il problema di base, quello che stiamo appunto dicendo, ci sta dicendo Giovanni De Luna, che queste persone sono morte, queste persone sono civili, e la qualità della guerra è cambiata notevolmente. Oggi è una guerra senza più eserciti, oggi si contrappongono, sembra quasi, dei mondi ideologici, e non a caso le persone che fino a ieri combattevano contro il Green Pass oggi sono quelle che combattono contro l'idea che l'Ucraina sia soltanto una vittima e via dicendo. Non è che De Luna, non ci sono più delle guerre, ma è una grande guerra, è uno scontro fra quello che consideravamo la cifra essenziale del mondo contemporaneo che viene messa in crisi, è un ritorno all'antico, all'arcaico. In questa contrapposizione ci siamo dentro tutti, è soltanto un pretesto geografico che avvenga in Ucraina piuttosto che da un'altra parte.
Sì, guarda, la cosa più terribile è con la fine della guerra simmetrica. La guerra simmetrica presupponeva la pace, cioè alla fine
che alla fine si mettessero d'accordo e facciano pace, uno perdeva, uno vinceva, comunque si fermavano.
Qui invece, a partire appunto dalla guerra del Golfo, cioè dalla caduta del muro di Berlino e dalla fine della guerra fredda, la guerra sembra diventata invece, si spegne un focolaio in Somalia e se ne accende uno in Libia, si spegne in Libia e si accende in Afghanistan, cioè è una guerra ininterrotta che ci lascia sgomenti. È uno dei rischi maggiori che corriamo, secondo me, proprio rifacendomi alle cose che diceva lo spettatore, il nostro ascoltatore. È la sua fazione, la facilità con cui noi attingiamo queste immagini, con cui noi possiamo vedere in diretta il Papa, o in diretta i morti, o in diretta le fosse comuni, eccetera, rischia veramente non solo di non emozionare mai più, ma diventare uno spettacolo come un altro. Nel momento in cui noi siamo nel nostro divano in casa e fruiamo di quelle immagini accanto ai caroselli, accanto alla pubblicità, accanto all'intrattenimento, accanto ai talk show sulla pandemia, eccetera, tutto diventa, come dire, una sorta di blog gigantesco all'interno del quale la sensazione è il rischio maggiore, perché se non ci intendiamo più, se non ci emozioniamo più, non possiamo neanche più conoscere la realtà. Io sono sempre convinto che l'emozione precede la conoscenza e che la conoscenza sia indispensabile, ma senza l'emozione la conoscenza diventa un esercizio freddo, analitico, che non serve niente a nessuno. Ecco, questo rischio della assuefazione è quello che io in questo momento è quello che mi dà mi sta più a cuore denunciare.
A me è impressionato in particolare la possibilità che oggi abbiamo immediatamente di fare un passo indietro. Ho visto l'altra sera un filmato, faceva vedere Mariupol devastata dai bombardamenti e contemporaneamente faceva vedere com'era soltanto un mese fa, una città piena di luci, di fiori, di prati, di gente per le strade allegre. Oggi vedere quella strada con quei cadaveri ammassati, con i cani che circolano intorno, beh, io vedo le stesse strade che potrei avere qui nel quartiere Prati, con le stesse persone. Ha ragione lei, è scomparsa quella nota tragica, ma storicamente che è stata sempre il contraddistinguere il tempo di guerra dal tempo di pace, in cui ci fossero eserciti in armi con le bandiere per strada che sfilavano, che marciavano. È molto laterale la presenza dei soldati e i soldati poi diventano laterali rispetto ai morti civili. Sono città devastate, automobili schiacciate da un carro armato con la persona dentro. Ti fa capire che il carro armato può entrare ogni momento da una strada laterale della strada che tu stai attraversando attendendo al semaforo.
Questa nuova quotidianità della guerra che ci lascia veramente straniti, in una quotidianità all'interno della quale i civili sono bersagli, ma sono anche protagonisti, nel senso che i civili, oltre ad essere vittime, si armano anche per combattere. Quindi c'è questa dimensione della resistenza, questa dimensione dei civili in armi, che anche questa è una novità assoluta rispetto alla passione. Lei pensa alla prima guerra mondiale, quello che succedeva sul Carso, quello che succedeva al fronte, non incideva sulla resistenza quotidiana di Torino, di Milano, di Roma, dove la vita continuava, si combatteva al Carso eserciti contrapposti. Adesso con la guerra in casa è tutto diverso. Questa è un po', come dire, la cosa più che rende difficile analizzare. Pensi anche sul terreno. A fianco agli eserciti regolari ci sono i mercenari, ci sono il battaglione Wagner, c'è il battaglione Azov, ci sono i ceceni che i russi usano come truppe d'assalto. È un groviglio all'interno del quale, come dire, dipanare questa matassa diventa sempre più complicato con gli strumenti della conoscenza. Però vi ripeto, per me è l'unica cosa che ho, perché credo molto nel mio mestiere, quindi questa congruenza tra l'oggetto della guerra, la rappresentazione della guerra e le finalità della guerra è l'unica strada che ci aiuta a dipanare questa matassa.
Le sono grato, Giovanni De Luna, ci sentiamo per un prossimo incontro, per un prossimo commento. Grazie anche agli ascoltatori, a domani.